adesso i bambini, prima le donne, poi i bambini, se no.
Grazie.
Prego.
Intanto, eccellenza, due cose. La prima, di essere tra noi come unità pastorale, perché io sono di San Giorgio, gioco in casa e quindi almeno un grazie dobbiamo dirgli.
Grazie.
Ok? Bene, la seconda cosa, come unità pastorale noi abbiamo fatto, se ci sono quelli di San Giorgio, questo giornaletto, e su, siccome ho scritto qualcosa sui movimenti, però ho messo una dimenticanza e non ho citato quelli dell'unità sì, presenti in parrocchia, e quindi seconda cosa. Bene, adesso arrivo alla domanda.
Sì.
Io ho in testa da qualche anno un desiderio utopistico o utopico, come si voglia dire, ma è lo
utopistico
stesso.
È meglio.
I responsabili diocesani, e visto che c'è anche, sono fortunato stasera, c'è anche Monsignor Cipolla, i responsabili diocesani della pastorale insieme con lei dovrebbero tener conto, ma è già stato detto, dei carismi dei vari movimenti per mandarli, non so se è la parola giusta, affidare loro alcuni compiti specifici secondo il piano pastorale diocesano in vista di, tra virgolette, consentitemi la parola, di sfruttarli, ok? Non so se l'ho mai espresso, ma comunque è un desiderio. Vabbè. Allora, la domanda è questa, io le chiedo se vuole, se lo ritiene opportuno, di affidare, io faccio parte del consiglio, non l'ho detto, ma anche Luciano fa parte del consiglio.
Consiglio pastorale?
No, del consiglio.
Ah, del consiglio, se non avevo capito bene.
Anche Luciano e anche Franco e altri, che dopo sono andati anche in unitarsi.
La maglietta.
Sì, sì. Ok, va bene. Allora, di incaricare noi, di mandare noi dal consiglio, ma potrebbe mandare anche tutti, non è un problema, ad annunciare la buona notizia, come lei ce l'ha detto mercoledì sera, come ce l'ha detto il 21 marzo quando è venuto qui, come l'ha detta in un pane spezzato di qualche tempo fa, adesso non ricordo, comunque ce l'ho sul registratore che ho di là che registra questo incontro qui. Secondo le modalità che appunto lei ha usato nei nostri confronti, un po' come ha detto adesso, per non essere muti, cioè siccome siamo abituati tutti a fare delle opere, a testimoniare con le opere da sempre, 200, 300, 400, no, io non ho quell'età lì, però da sempre abbiamo fatto le opere, io credo che forse dovremmo incominciare a spiegare, come diceva lei prima, appena adesso, di spiegare cosa vuol dire questa buona notizia. Niente, cosa ne pensa?
Tutto il bene possibile. Capitolo 28 del Vangelo di Matteo. Gesù si avvicinò a dunque. Siamo dopo la risurrezione, sono convocati in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Pensate un po' cosa succede. L'hanno visto, qualcuno l'ha toccato, ha mangiato insieme. C'erano lì davanti, però, il che vuol dire che la risurrezione non ha bisogno solo di una visione fisica, ha bisogno della visione del cuore, della visione della fede. E dice, Gesù si avvicinò e disse loro, a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Bene, se gli è stato dato ogni potere, come fa ad esercitarlo? Dunque, conseguenza, andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. E io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Allora, la prima cosa da dire è questa, che è il Signore che ci ha mandato e ci ha mandato dopo la sua risurrezione. Cioè, dopo aver fatto comprendere alla Chiesa di quel momento, ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, che pure, avendolo visto con gli occhi come i due di Emmaus, non l'avevano riconosciuto, la stessa Maddalena che si gira lo vede, dopo si dice, qualcuno dice, aveva gli occhi pieni di lacrime, ma va là, non è mica quello il problema. Magari piangeva anche, il problema che l'hanno riconosciuto, lui perché è risorto, non è uno che risorge, dico se si ha lì dietro il rosario per la nonna che se n'è andata e lei si mette a rispondere, scappiamo tutti.
Perché la risurrezione non è un'espressione così normale nella vita, è talmente eccezionale che va colta proprio soltanto e anzitutto con la fede. Poi ci vogliono anche questi occhi. Tant'è vero che Gesù non è andato né a casa del sommo sacerdote né a casa di Pilato a dire sono risorto, adesso chi ha ragione tra me e voi. No, non l'ha fatto. Il che vuol dire che è solo con la fede che si riesce a riconoscere Gesù risorto e soprattutto a sentire questo comando. Andate e testimoniate questo. Questo che cosa significa? Che la mia e la vostra vita è chiamata alla risurrezione. Se non c'è quell'orizzonte là, cade tutto. E Paolo stesso lo dice, ma se noi non credessimo nel risorto siamo i più stupidi che esistono su questa terra, perché ci facciamo tante menate, facciamo in modo che non fare certe cose, di non farne altre, mentre gli altri ci stanno dentro che è un piacere e gli va bene anche la vita, e poi per che cosa? Dobbiamo morire? Ma quando è che noi diciamo queste cose con convinzione a chi ci è attorno? Quando è che diciamo al nostro ragazzino che cresce e dice ma guarda che tu devi campare sempre e io voglio campare con te, ti voglio mica perdere, sai, né adesso né dopo, come fai? Appunto questi discorsi qui, ben pochi. Allora capite che non è tanto una questione del mandato, il vescovo deve prendere i cursillos piuttosto che gli altri, ma semmai sono questi ciascuno che nella propria spiritualità si domanda, ma io adesso, io come persona, io come la mia aggregazione, dentro in questo mondo, che bisogno scopro, ma non in questo mondo così grande, in tutta l'Italia, non in tutta la Lombardia, non in tutte le diocesi della Lombardia, no, in questo mondo, questo, che cosa ha bisogno questo mondo che mi sta attorno, che io dica, ma non facendogli la scuoletta, ma partendo da questa convinzione che sono chiamato a essere come Gesù risorto, cioè a essere come Dio, perché questa è la risposta che Dio dà all'uomo. All'inizio, quando viene creato, viene dato cioè una visione sapienziale della creazione di tutto. Cos'è che viene espresso dentro nel cuore dell'uomo? Qual è la tentazione? Il desiderio, cioè, di essere come Dio. Il problema è che questo è un peccato, perché Adamo ed Eva, cioè l'uomo primitivo, l'uomo che c'è dentro di noi, dice, ma arrangio io a cercare il bene. So io dove andare a prenderla, ma per Marco mi hai dato la ragione, t'assomiglio, non devo sapere io fare queste cose. Risultato, che non ci si vuol bene neanche più, perché ciascuno mette se stesso davanti. Non si riesce a comprendere più neanche il valore dell'essere insieme, non ci si intende più sui valori che contano, ma quello che noi non riusciamo a fare, questo è il peccato, abbiamo commesso un peccato, perché ci è scappata un'occasione talmente grande e continua a scapparci e noi siamo sempre lì, a non fidarci di questa occasione. E l'occasione è Gesù che è morto e risorto, è l'occasione è quel Gesù che su questo altare dietro qua noi continuiamo a prendere come pane, come cibo, come nutrimento, ma non di questo corpo, anche di questo corpo, ma soprattutto di questo cuore, di questa testa, che si converte, si cambia generalmente pian piano dietro a lui. E allora è proprio questo, ciascuno, se è un cristiano adulto come lo siamo tutti noi, la domanda se la deve fare, ma me la faccio io. Ma come faccio io adesso? Cos'è che la realtà più importante? Ecco allora il discorso di una Chiesa che si confronta, che riflette, che con i suoi consigli, con le realtà di partecipazione, con tutte queste ricchezze che ci sono, esprime un cammino. Ma il cammino è sempre dietro questa certezza davanti, dobbiamo portarla. Noi dobbiamo entusiasmare i nostri figli e dire tu non muori più. Allora perché devi studiare? Ti è stato dato un dono così, ma quanti non ce l'hanno? Quando sono venuto a casa dal Brasile mi ricordo che una volta al Parabampola c'erano tutti questi ragazzi, gli dico, domando a loro, ma voi siete più contenti quando fate vacanza o quando andate a scuola? Quasi si lasciavano giù, dire, ma cosa, da che parte vieni tu? Ho detto, voglio la risposta, in vacanza! Ecco, io ho trovato dei ragazzi invece che sono contenti quando vanno a scuola. Non è possibile, e gli ho spiegato, i ragazzi brasiliani sono contenti di andare a scuola perché? Ha tanti motivi, primo perché la scuola è pulita e la loro casa un po' meno, secondo quando esce l'acqua del fiume in casa va dentro, la scuola no perché è rialzata per bere, terzo perché mangiano tutti i santi giorni qualcosa di buono, Quarto, perché quando vanno a scuola non sono obbligati ad andare col papà su a pescare il pesce o a lavorare la terra. Quinto, ed è la cosa più importante, che hanno desiderio di affermarsi in qualche modo, e l'istruzione e la formazione è l'unica possibilità che hanno. Dico, voi ci andate di malavoglia perché non avete capito che questa è una grande opportunità. Avete scambiato la scuola come un dovere. Bene, noi il nostro cristianesimo lo trasmettiamo come un dovere e non come una grande opportunità. L'opportunità di essere come Dio. Capite allora che il movimento deve essere almeno reciproco. Far conoscere al vescovo, chi per lui, che sono tutti questi consigli di partecipazione, che poi fanno queste scelte della settimana, che viene poi a essere spezzettata, ma lo so benissimo che poi tutte queste cose sono dentro nella nostra vita, dentro il tran tran quotidiano, ma guardatevi quanti siamo qui, ma se noi fossimo convinti davvero così, ma noi cambiamo il mondo. Ma avere paura soltanto di quelli che adesso spingono soltanto a pensare a se stessi e a ubriacarsi di qualcosa, perché da soli non ce la fanno più, perché alla fine con tutte le cose che abbiamo, ma non ci contentano mai. Com'è sta storia allora? Perché non mettiamo dentro questo desiderio e questa possibilità? E allora credo che il mandato ci è stato già dato. Il nostro mandato è di saper interpretare che cosa oggi ci viene chiesto. E non preoccupatevi se non parlate il linguaggio di questi strumenti qua, non importa. Anche perché loro che continuano a usarli questo, stanno perdendo, ed è questo che va semmai ripreso, la capacità della relazione interpersonale. Quando stanno a parlare delle scuole, io dico, ma perché voi, appena finito di star lì banco a banco, magari di parlare tanto che il professore spiega, e facendolo un po' inquietare, appena siete fuori, è lì subito a parlare con quegli strumenti lì. L'hai lì davanti, dai, rutoli da parte, non è sufficiente, no? Perché è più facile con quegli argomenti, lì si può mettere di tutto, non arrossisce lo strumento. E allora si può essere anche egoisti e far tutto, e nello stesso tempo pensare di essere contenti, ma non va, non è la strada giusta. E qui non posso dire prima le donne e poi i bambini, prima le donne e poi le donne.
Siamo già in scadenza di tempo.
Sì, ma vediamo un po' di stringere.
Luisa del Movimento Carismatico di Assisi e dell'Unità Pastorale San Palma e Baroni Santi. La mia domanda riguarda appunto questa realtà. Le chiediamo, a fronte della scelta irreversibile delle unità pastorali, quale ruolo propositivo ritiene possono avere le aggregazioni laicali presenti nelle varie comunità? E in quali ambiti è più urgente la presenza di laici anche aggregati? Grazie.
Io cerco di essere breve adesso in questo. Per essere breve vi do un pugno nello stomaco. Che è questo. Giovedì Santo 2010, Giovedì Santo 2011 mi sono morti 10 preti. Nel 2011 ho ordinato un prete. Moltiplicando per 10 quello che è avvenuto, fortunatamente non è così, perché i preti erano anche anziani, però assicuravano generalmente la messa, le confessioni, la direzione spirituale, quello che si cerca. Moltiplicando per 10 vuol dire che di qui 10 anni noi avremo 100 preti meno e ne avremo ordinati 10, 12. Le parrocchie le stanno 168. No, se fosse solo questo, il vescovo cosa fa? Tac! Si presenta dal Signore e dice, guarda, non ce la faccio. Ma non è solo questo il problema. Il problema è che la comunità cristiana non è definita soltanto dal suo parroco, dal suo prete. È assolutamente essenziale che ci sia chi celebra l'Eucaristia, chi amministra i sacramenti. E questa è la cosa fondamentale. Chi spiega la parola di Dio? Ma tutti abbiamo la necessità e quindi il dovere di accollarci il cammino della nostra comunità o delle nostre comunità. Io devo dirvi che sono orgoglioso dei miei preti, perché le unità pastorali le hanno discusse per un anno e poi praticamente le hanno descritte loro. Questo non è per tirarmi fuori, ma perché io, venendo qui, non conoscendo bene la situazione, ho avuto bisogno, e loro l'hanno fatto, discutendo molto, con grandi difficoltà anche per loro, adesso come prima. Però sto vedendo che la visita pastorale, che è fatta come è fatta anche adesso qui, con la messa, l'Eucaristia celebrata in tutte le parrocchie, anche quelle che hanno 20 abitanti, se ce ne fosse, non importa, se sono parrocchie, allo stesso modo, con la stessa solennità. Ma il percorso del cammino dei cristiani insieme per unità pastorale. E allora che cosa possono fare tutti i cristiani, e in modo particolare coloro che, essendo, avendo una vita spirituale che dipende, che aumenta con la loro aggregazione, che cosa devono capire? Devono capire che il problema di una comunità non è soltanto quella di essere attaccata al suo prete quando non c'è più, di venire dietro a dirle il suo al vescovo, il quale ha le spalle grosse, tanto sa che deve prenderle quelle lì, non può farne a meno. Ma dietro almeno c'è questo desiderio, questa volontà che vedo effettivamente esserci nel mondo laico, cioè nei cristiani che capiscono che bisogna mettersi sulle spalle un pezzettino di chiesa, di questa chiesa che si vive dentro la realtà che abbiamo. Questa è l'unità pastorale che fa scoprire che l'identità di un cristiano non nasce dal fatto di essere su quel territorio, ma dal fatto di essere stato salvato da Dio in Gesù Cristo, che gli ha messo dentro già il germe della sua vita eterna. E man mano che cresce, allora capisce che questo dono non può essere se non ricambiato con un altro dono, ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità. Da quelli che tengono pulita la chiesa, non per sminuire niente, ma perché il gesto del bicchiere d'acqua vale quanto dato a uno perché è il mio discepolo, vale quanto, non so, il liberarlo dal carcere, fa. Sono tutte queste cose qui, la piccolezza che c'è, ma è di ciascuno che proprio perché vive più profondamente la propria spiritualità si chiede dove, e poi qui si aprono, ma non è il momento questo, anche perché è tutto complicato, si apre per esempio tutto il discorso dentro la società civile, di fronte ai bisogni, alle povertà, di tutte queste cose qua. Che purtroppo questo discorso qui, perché è difficile? Perché la società civile viene governata democraticamente, quindi con una politica che nasce dal consenso popolare. Questo consenso è fatto dentro in realtà di parte, che si chiamano partiti. Questi partiti, oggi come oggi, poi sono nella confusione più grande, cioè non hanno dei valori unici da portare avanti e quindi per poter governare hanno bisogno di mettersi insieme di qua e di là con persone che poi li mettono in crisi, proprio perché su una cosa, specialmente su quelle fondamentali, non si trova più il parere comune. E allora diventa difficile. Cosa fanno i cristiani? Siccome non si può stirare niente? No, si giocano. Si devono giocare, però, ed è quello che ancora manca secondo me, bisogna riuscire a intuire come certi valori fondamentali possano ancora in qualche modo essere protetti nel miglior modo possibile. Qualche volta non si può, quando hanno fatto il referendum sul divorzio e sull'aborto, e 70-30, 70-30, con la coscienza o meno di aver fatto una cosa, però è così. E allora che cosa bisogna fare? Dentro questo si fa in modo che anche l'applicazione di una legge che non possiamo accettare come tale, però sia la meno dannosa possibile secondo i nostri criteri, che sono criteri appunto di affermazione della persona, di difesa del più debole, a cominciare da chi non è ancora nato e che dipende in tutto da sua madre, di difesa anche di chi va verso la fine della sua vita e ha bisogno di essere comunque protetto, anche se non portato avanti a fare solo, che so io, il vegetativo, che, ma con dei problemi che sono grossi, grandi. E il nostro mondo è abbastanza su questo, ma è comprensibile, perché è un tentativo di calare dentro la realtà quotidiana questi che sono problemi grandi, veramente grandi. Però almeno questo che bisogna recuperare, secondo me, è la stima vicendevole. La politica, perché la politica così intesa in senso, se volete, proprio popolare o che cosa, perché oggi è così antipatica anche? Perché sembra che pensi solo a se stessa, a mantenere se stessa. Qualcuno dice, ma cosa volete pensare di diminuire i parlamentari o che cosa? Ma è come dire a uno di suicidarsi, devono deciderlo loro, noi diciamo buttati fuori, insomma adesso buttati giù dal treno, no? È difficile, cioè vedete come siamo nelle difficoltà oggi. E allora un cristiano che è dentro in questa realtà, secondo me, non deve lasciarsi prendere dalla voglia di dire tu sei di là, quindi sei fuori. Fino a prova contraria il Signore è venuto per i peccatori, ma siccome noi non ci sentiamo peccatori non abbiamo bisogno di Lui. Invece dovremmo imparare a sentirci di più, ad aver bisogno di Lui, perché non c'è nessuno perfetto. E allora forse saremo capaci anche di volerci bene un pochettino di più, perlomeno di tollerarci.